secondo Tessalonicese. Allora, questa seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi non è altro che una continuazione della prima lettera che abbiamo studiato non tanto tempo fa. I studiosi suppongono che Paolo ha scritto questa lettera quando lui era a Corinto, in Atti capitolo 18, perché ha questa particolarità. In versetto 1, Paolo, Silvano e Timoteo. E da quanto sappiamo, l'unico momento in Atti che tutti questi tre erano insieme era quando Paolo era a Corinto, dove è scritto che Paolo era a Corinto e quando arrivarono Silvano e Timoteo, lui ha avuto questa franchezza di proclamare Gesù Cristo apertamente. Quindi in ogni probabilità era scritto a Corinto intorno all'anno Domini 51. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Voi sapete che la parola Chiesa in greco è Ecclesia e non è quella che noi pensiamo Chiesa, perché noi pensiamo alla chiesa di Montebelluna, pensiamo al capannone qui dove siamo questa sera, o pensiamo alla chiesa di questo e quello, ma la parola ecclesia vuol dire coloro che sono chiamati fuori, quindi parla di un popolo. Noi siamo l'ecclesia, coloro che sono stati chiamati fuori dalla tenebra nella luce di Gesù Cristo, quindi tutta la chiesa, non è alla chiesa pentecostale a Tessaloniki, non è la chiesa battista, non è la chiesa di quello o di quell'altro, tutti coloro che sono figli di Dio, che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e del Signore Gesù Cristo. Quindi in questi primi due versetti, due volte Paolo dà uguaglianza al Padre e a Gesù. Avete notato? Perché lui non dice alla Chiesa che è in Dio e in Gesù Cristo. Lui dice alla Chiesa che è in Dio e nel Signore Gesù Cristo. E anche qui in versetto 2, grazie a voi, pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi chiaramente Paolo dà uguale importanza a Dio e al Figlio, al Padre e al Figlio. Immaginate un attimo se io dico alla Chiesa dei Tessalonicesi che in Dio nostro Padre, nel Signore Gesù Cristo e in Craig Quam. Sembra giusto? No, stona. No? Or dico grazie e pace a voi da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo e da Brian Canberra. No, è fuori luogo. Perché Gesù è uguale al Padre. Padre, Figlio e Spirito Santo. In versetto 2 questo saluto tipico di Paolo, grazie a voi e pace da Dio. Tutte le epistole di Paolo cominciano con questo saluto, al di fuori delle tre lettere pastorali, Primo Timoteo, Secondo Timoteo e Tito. Qualcuno sa il saluto in quelle tre lettere come comincia? No, dice grazia, pace e misericordia. In quelle tre lettere scritte ai pastori, Paolo aggiunge la parola misericordia perché i pastori hanno bisogno di misericordia. Amen. Tanta. No, non credo. Perché Gesù nel Vangelo ha detto quando entrate in una casa dite pace sia questa casa. Quindi casomai, se qualcuno ci ha insegnato come salutare, è il Signore. Anche se anticamente nella cultura ebraica tutti dicevano Shalom, no? Ancora oggi, se vai in Israele, loro dicono Shalom, pace. E anche in Italia alcune chiese usano questa frase, pace, pace fratello, pace sorella. Questo modo di salutare in realtà è un po' una cosa nuova, perché nella cultura greca si usava questa parola grazia anche fra i non credenti. Era un modo di dire ciao, goodbye. Charis è la parola nel greco, come, è come dire buona fortuna, charis a voi, come cose buone, grazie possono venire a voi. Invece nella cultura ebraica si salutava col pace, shalom. E quindi è interessante che Paolo usa il saluto nella cultura greca e il saluto nella cultura ebraica, anche perché la Chiesa, voi sapete che la Chiesa primitiva era fatta di ebrei e di persone che venivano dalla cultura greca. E come abbiamo anche detto tante volte, la grazia dobbiamo conoscere prima di conoscere la pace di Dio. Quando conosciamo la grazia di Dio, allora sperimentiamo la pace di Dio. Si parla tanto del pace nel mondo, ma noi sappiamo che il mondo non avrà mai pace finché non hanno conosciuto la grazia di Dio. Quindi capitolo 1 di secondo Tessalonicese è un po' un incoraggiamento da Paolo a questi credenti che stanno soffrendo tanto, stanno subendo delle persecuzioni da quelli che non sono credenti. In capitolo 1 c'è questo incoraggiamento che poi è collegato con capitolo 2, che parla del ritorno di Gesù, del rapimento della Chiesa, e il terzo capitolo che parla dell'atteggiamento che noi dobbiamo avere mentre aspettiamo il ritorno del Signore. Perché purtroppo i Tessalonicesi, in ogni probabilità, erano entrate delle persone che cominciavano a insegnarle che erano entrati già nella grande tribolazione. E perciò Paolo ha scritto queste due lettere per correggere questo errore. Se guardiamo in capitolo 2, versetto 1 e 2, lui dice: or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito o da parole, o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia imminente o sia arrivato. Poi lui spiega le cose che devono accadere prima che viene il rapimento della Chiesa. Però noi possiamo supporre, perché se Paolo ha scritto questo, ci saranno alcuni che credevano che questa persecuzione che stavano subendo era la fine del mondo. E quindi erano già entrati nella grande tribolazione, ma Paolo vuole rassicurare, dice: guarda che non è così. La persecuzione, le sofferenze che state subendo è una cosa normale per tutti i credenti nel mondo. E quindi in capitolo 1 parleremo di questo fatto che noi possiamo essere credenti, possiamo soffrire per il nome di Gesù, soffrire in questa vita, ma non vuol dire che Dio non è con noi o che non camminiamo per fede, no? Alcuni nelle chiese che vengono chiamate parole di fede o chiese della prosperità, si insegna che se uno non è in salute e non è ricco è perché non ha fede. Ma Paolo, al contrario, dimostra che la fede dei Tessalonicesi viene fuori proprio nella sofferenza. E non so se avete mai notato che anche noi nella chiesa, no, domenica possiamo tutti arrivare con i bei vestiti, no, tutti contenti, abbiamo bevuto il cappuccino, il biscottino, e sai, abbiamo tutte le buone maniere, ma in realtà non è in quel momento che noi vediamo veramente di che cosa è fatta una persona. Quando vediamo di che cosa è fatta una persona? Quando stanno nella difficoltà. Anche noi, ma sarà quasi 5 anni fa, abbiamo fatto un outreach in Kosovo. Ti ricordi, Silvana? E quindi 9 di noi della chiesa siamo partiti di Montebelluna, andare lì in Kosovo per aiutare Mark e la comunità lì. E devo dire che l'outreach è andata molto bene e più o meno ci siamo andati d'accordo per tutti i 10 giorni che eravamo fuori. Però solo il fatto di 9 persone vivere insieme, no? Avete mai vissuto insieme per le persone per lunghi periodi? Cominciano, no, le personalità un po' a grattarsi e vieni fuori, no? Cioè, perché tu non scopri chi sono le persone della domenica, che tutti sono, ah, il Signore è grande, Dio è grande, no? Facciamo festa, è giusto anche così. Ma quando ci sono le prove, le difficoltà, allora vediamo, mamma mia, quel fratello è molto permaloso, o quella sorella, no? Come... E quindi Paolo in capitolo 1 parla proprio dell'atteggiamento che hanno questi credenti in mezzo alle difficoltà. In versetto 3, noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi. Quindi obbligati, bello questa parola, no? Paolo dice, non posso fare a meno, sono obbligato a ringraziare Dio per voi. Fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di ciascuno di voi tutti abbonda l'uno per l'altro. Tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni e afflizioni che sopportate. Questo è un grande vanto, no? A Feltre stiamo studiando la lettera ai primi Corinzi e non è che Paolo diceva tutte queste cose a loro. Quasi la prima metà della lettera è una riprensione. Voi siete carnale. Voi avete tutti i doni, ma siete così carnale. I primi 7 capitoli, no, più della metà della lettera è una riprensione, è un correggere. State sbagliando qui, state sbagliando lì. Paolo non può dire ai Corinzi, io vanto di voi in tutte le chiese. Ma ai Tessalonicesi lui può dire questo. E sapete, Paolo ha fondato tante chiese, girava le chiese, visitava le chiese e lui vantava della comunità a Tessalonica. Lui dice, tanto noi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio. Io adesso sono stato in America, ho visitato diverse comunità. Ho predicato in una conferenza c'erano più di 100 pastori della Calvary Chapel, tutto dalla parte orientale dell'America, e ho vantato di voi. No, ma io veramente ringrazio Dio per i fratelli di questa chiesa, anche la comunità di Feltre. E come Paolo io posso dire che vedo la vostra fede che cresce, il vostro amore che cresce. C'erano tempi nella comunità che c'erano dei elementi che venivano da altri ambienti. Ah, ma questo non va bene, quello non va bene, tutti questi. Però grazie a Dio il Signore mano a mano ci ha liberato da queste persone. E posso dire che più o meno quello che sono, siamo tutti qui perché vogliamo esserlo. È una bella cosa. Anzi, una volta parlavo con un fratello che lui lamentava sempre di tutto quello che facciamo nella Calvary Chapel perché lui veniva da un altro tipo di chiesa. E gloria a Dio per quell'altra chiesa. Io non sono qua per sminuire quell'altra comunità. Gloria a Dio per quell'altra denominazione da dove proveniva questo fratello. Ma parlando con lui, perché lui mai aveva una parola di incoraggiamento, mai aveva una parola di ringraziamento, no? Sempre, ma perché nella Calvary Chapel fate così, perché fate cos'ha? E io alla fine ho detto, mio fratello, non capisco perché vieni in questa chiesa, ma spiegamelo. Se io fossi un credente, no? E non mi piace niente che fanno in una comunità, non ci andrei. Cercherei una chiesa dove mi trovo d'accordo. Sembra logico, no? E io ho detto questo, io preferisco che siamo 20, però che siamo uniti, che siamo veramente insieme in quello che stiamo facendo, che siamo una famiglia. E ho detto, fratello, forse tu devi pregare e chiedere allo Spirito Santo dove devi stare, perché forse questo non è il posto, non lo so, deve vedere te. Ma io posso dire onestamente che io ringrazio Dio per tutti voi e tutti quelli che non ci sono questa sera ma vengono la domenica. Veramente. Perché a volte anche so che sono stato via tanto quest'anno, però a volte ci vuole, almeno per, secondo me, per noi pastori. A volte dobbiamo, noi pastori diciamo dobbiamo staccare la spina, no? Staccare la spina, cambiare aria, vedere altre realtà. Perché sapete, tante volte pensiamo che l'erba è più verde dall'altra parte, ma quando poi andiamo lì, diciamo, l'erba non era tanto male neanche dove stavo. Avete mai fatto questa esperienza? E quindi, e anche come io costruivo le case prima di essere pastore, anche quando tu costruisci una cosa, è anche buono ogni tanto di staccare dal lavoro che stai facendo e fare, no? Fare un po' di passi indietro e vedere tutto l'insieme da lontano. Così dice, ma guarda che tutta la casa è storta, cosa sto facendo? No? Una volta in America stavamo costruendo una casa e la ditta dove lavoravo io, noi non facevamo il fondamento di cemento. Un'altra ditta veniva e faceva il fondamento. E noi dopo costruivamo i pareti di legno, il tetto e tutto quanto sopra questo fondamento. Abbiamo cominciato questa casa e nessuna delle misure veniva fuori. Abbiamo costruito il primo piano, ci siamo messi indietro, abbiamo visto che era tutto storto. Ma com'è possibile? Tutto sbagliato! E guarda che abbiamo... Di solito noi in una settimana dal fondamento eravamo già capaci di finire la casa, chiuderlo. Non internamente, ma chiudere la guscia della casa, diciamo. E invece questo qua... Si allungava. Guarda un po', alla fine il mio datore di lavoro ha detto, misurate il fondamento per vedere. L'abbiamo misurato il fondamento di cemento e l'altra ditta aveva fatto il fondamento mezzo metro più corto delle misure del disegno. Quindi stavamo cercando di costruire una casa sopra un fondamento che era troppo piccolo. No, e per questo nessuno dice, ma com'è la camera di letto è più piccola di quella che dovrebbe essere? È perché il fondamento. E quindi è buono ogni tanto di staccare e di vedere da fuori. Secondo me Paolo, se è vero che ha scritto a Corinto questa lettera, poteva da lontano un po' ricordare questa comunità a Tessaloniki, e lui poteva ringraziare Dio. E lui scriveva: io vanto di voi, noi ci gloriamo di voi nella Chiesa di Dio per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni ed afflizioni che sopportate. Come? Afflizione? Persecuzione? Ma non, nella mia Chiesa dicono: se hai fede sarai ricco, prospero e sempre in salute. Com'è questa storia di persecuzione, di sofferenza, di afflizione? Comprendete che questo falso Vangelo della prosperità non quadra con la parola di Dio, ma non quadra neanche con la vita. Quanti di voi da quando siete credenti non avete mai sofferto? C'è qualcuno? Non siete mai stati malati? Siete sempre stati ricchissimi? Qualcuno? È pericoloso quando predichiamo un falso Vangelo, perché poi la gente avrà una falsa conversione al Signore. Silvana mi raccontava che l'altro giorno un fratello di un'altra chiesa, perché lei ha detto poverino, lei ha detto qualche frase, oh, non deve confessare questa cosa, perché se tu lo confessi così ti vieni addosso, no? Come che le nostre parole sono magia. E ci sono questi insegnamenti errati. Quello che tu professi con la bocca così sarà. Se tu dici ho paura di perdere il lavoro, allora stai confessando una cosa negativa, allora ti verrà addosso. Ma scusa, comprendete, a volte ci sono quelle che si chiamano cristiani ma vivono in un mondo di fantasia. Ma noi viviamo nel mondo reale, dove piove, dove i credenti si ammalano, dove i credenti hanno difficoltà, hanno sofferenza, afflizione. E Paolo qui, il suo vanto nella chiesa a Tessaloniki è che voi perseverate e voi avete fede nella persecuzione e nell'afflizione. Perché è lì quando dobbiamo camminare per fede. Amen. Quando nella fabbrica dicono forse chiuderemo la fabbrica e forse licenzieremo tutti, o il dottore dice guarda c'è un'ombra lì nel tuo polmone, è lì che ci vuole fede, non quando tutto va perfetto. E quindi Paolo vuole incoraggiare questi fratelli, perché come abbiamo visto alcuni di loro pensavano magari Gesù è venuto e noi non siamo stati presi e stiamo subendo questa persecuzione della grande tribolazione. Magari il Signore non è più con noi perché stiamo soffrendo. Ma Paolo vuole rassicurarli, dire guarda che voi siete il vanto di tutte le chiese, perché nelle difficoltà, nelle afflizioni, voi perseverate e voi avete fede. Voi siete una testimonianza alle chiese. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono. Quindi in poche parole Paolo sta dicendo ai Corinzi: il fatto che voi siete perseguitati da quello del mondo è una dimostrazione che appartenete al regno di Dio. che Dio, ricordate gli apostoli quando Giovanni e Pietro sono stati picchiati dal Sinedrio nel libro di Atti? Qualcuno si ricorda cosa hanno fatto? Hanno saltato di gioia perché erano ritenuti degni di soffrire per il regno di Dio. Erano pieni di gioia, perché per loro era come una medaglia. No, in America, penso che anche in Italia, gli eroi di guerra, gli eroi, anche un vigile di fuoco che magari rischia la vita a salvare la vita degli altri, magari il presidente gli dà una medaglia come una cosa di onore. E per noi credenti di soffrire alla mano dei non credenti, perché siamo credenti, è come un medaglio di onore, che Dio dice: tu sei degno di soffrire per il mio nome. E poi Paolo assicura i credenti, perché umanamente noi vogliamo sempre noi, quando qualcuno ci fa male, vogliamo noi prendere vendetta, giusto? Questo è umano. È la nostra tendenza naturale. Qualcuno ci fa male, vogliamo noi fare loro male. Ma nella lettera di Giacomo lui dichiara che l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. E poi cito il versetto dove il Signore dice: la vendetta è mia. Quindi Paolo qui vuole assicurare i credenti: continuate a riposare nel Signore e aver fede di perseverare, perché Dio ricompenserà quelli che ti perseguitano. State tranquilli. E anche voi, fratelli, perché io so cosa vuol dire lavorare in una fabbrica nel Veneto. Non è facile essere un figlio di Dio. Amen. È difficile. Gente che bestemmia il nome di Dio tutto il giorno, che ci prendono in giro perché crediamo in Gesù. Ma noi dobbiamo riposare in Lui. Noi non dobbiamo arrabbiare e avere vendette contro di loro. Anzi, dobbiamo pregare per loro e aver pietà per loro. Poveri ingannati, non capiscono. Perché noi come credenti dobbiamo vedere il quadro generale, come Gesù. Perciò lui poteva dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E anche noi dovremmo avere questo atteggiamento di riposare nel Signore, sapendo che il Signore prenderà, lui pagherà chi è da pagare. Lui prenderà cura, tutto nel suo tempo. E se loro vengono alla salvezza, ancora meglio, che diventano nostri fratelli e sorelle. Però state sicuri che se un non credente vi perseguita, vi fa del male, state sicuri che Dio li darà la misura che loro hanno misurato. Ricordate la storia di Faraone? Cosa ha fatto i primogeniti degli ebrei nella storia di Mosè? Cosa ha fatto? Li ha ammazzato. E che cosa è accaduto ai primi geniti di Egitto? Nella prima Pasqua l'angelo della morte ha colpito tutti i primi geniti. Ricordate la storia di una storia che ho letto anche in questi giorni, la storia in Esther, quando Aman volevo fare giustizia su Mordecai, lo zio di Esther. Ricordate cosa ha fatto? Lui ha costruito tutto un... non mi viene la parola in italiano. Come si chiama? Quello per impiccare una persona. No, la ghigliottina è quella che taglia la testa. Marta? Oh, dai! Va bene, avete capito, no? Il far west, patibolo. Quindi Aman, mi piace tantissimo la storia di Esther perché è così ironico, no? Dio in cielo dice, tu vuoi fare quello al mio figlio? Sarà la tua sorte. Ma era una doppia ironia in questa storia perché come il re voleva benedire Mordecai, perché Mordecai aveva aiutato il re, c'era un complotto di ammazzarlo, e quindi il re chiama Aman e dice, cosa sarà fatto per l'uomo che il re vuole onorare? E Aman, pensando, il re vuole onorare me, no? Dice, quell'uomo sarà messo sul cavallo del re, è dato tipo una tunica, il scettro, no? E sarà marciato in mezzo alla città, e dice, così onora il re un uomo degno, no? E quindi il re dice, bene, allora vai a prendere Mordecai e mettilo sul mio cavallo. Mordecai, sì. Invece il patibolo che Aman ha costruito per impiccare Mordecai, lui stesso è stato impiccato sopra. Anche nella storia di Shadrach, Meshach e Abednego, ricordate? I consiglieri di Nebuchadnezzar hanno detto chi non si inchina davanti alla statua del re sarà gettato nel fornace, e quindi l'hanno gettato questi tre ragazzi nella fornace, e poi il re ha guardato dentro e dice ci sono i tre e c'è un altro che somiglia al figlio di Dio. I tre ragazzi sono usciti dalla fornace neanche senza un cappello bruciato, e quei consiglieri di Nebuchadnezzar, loro sono stati legati e loro sono stati gettati nel fuoco che intendevano per i figli di Dio. E questa è una dimostrazione che Dio vede tutto. Quindi noi come credenti non dobbiamo noi prendere la vendetta, ma dobbiamo riposare e confidare nel Signore che Lui prenderà cura di tutto. Se qualcuno ti tratta male, qualcuno ti prende in giro, se la vedranno col Signore un giorno. Versetto 6, poiché è giusto da parte di Dio rende afflizione coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Quindi ora sulla terra a volte noi siamo afflitti, ma Paolo dice verrà il giorno quando chi ci perseguiti loro saranno afflitti e noi invece avremo riposo col Signore. In 1 Tessalonicesi capitolo 1 versetto 10 e per aspettare dai cieli suo figlio che egli è risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. E poi in capitolo 5, versetto 9, sempre di Primo Tessalonicese, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Allora dobbiamo ricordare che Primo e Secondo Tessalonicese, il tema principale è il ritorno di Cristo. Quindi queste ire di cui Paolo parla non è altro che l'ira del giorno del Signore. Voi sapete che noi crediamo che Gesù verrà come un ladro di notte in momento che il mondo non aspetta il suo ritorno, rapirà la Chiesa, noi andremo in cielo con il Signore e poi comincerà il rapimento, comincia il giorno del Signore e quindi poi comincerà questo tempo di giudizio di cui Paolo descrive qui in capitolo 1. E voi che siete afflitti, riposa con noi quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Quindi noi andremo in cielo a riposare in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Notate in versetto 8 che il motivo per il quale le persone saranno giudicati è perché non ubbidiscono al Vangelo del Signore Gesù Cristo. Non perché non ubbidiscono i 10 comandamenti, non perché non ubbidiscono i 10 regole della Chiesa, che non ubbidiscono il Vangelo di Gesù Cristo. E cos'è il Vangelo di Cristo? Allora, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 28, quando gli apostoli vengono a Gesù e lo fanno una domanda, dicono: Signore, cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Qualcuno si ricorda la risposta di Gesù? No? Gli apostoli aspettavano che magari Gesù diceva: vai a Roma e costruiscimi una grande cattedrale, no? Con una grande rotonda, o vai qui, fai un pellegrinaggio, dai tutto il tuo denaro alla Chiesa. Ma cosa ha detto il Signore? L'opera di Dio è di credere in colui che Dio ha mandato. L'obbedienza al Vangelo è di ravvederci dei propri peccati e credere nel suo Figlio. Guardiamo in Atti capitolo 17, in Atti 17 versetto 30. Qui Paolo è a Atene e sta parlando con questi filosofi, questi grandi intelligenti del mondo occidentale. E in versetto 29, essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la deità sia simile all'oro, argento, alla pietra, alcuna scultura di arte o di invenzione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda tutti gli uomini in ogni luogo che si ravvedano. Quindi c'era un tempo che Dio passava, non è che Dio non vedeva, ma c'era un periodo che Dio, della legge, che Dio oltrepassava l'ignoranza dei uomini. Ma quando il Vangelo viene predicato, c'è solo una risposta che Dio vuole da noi, è che noi ci ravvediamo, ubbidiamo il Vangelo, ravvediamo dei nostri peccati e crediamo nel suo Figlio Gesù. E quindi per questo gli uomini saranno giudicati, perché non hanno ubbidito il Vangelo di Cristo. Io anche in questi giorni stavo evangelizzando una donna, e perché lei mi diceva: ma voi cristiani come potete dire che Gesù è l'unica via? Io ho detto, prima cosa, perché la Bibbia lo dice, se noi siamo cristiani dobbiamo credere la parola di Cristo, mi pare, no? E io ho detto, se Dio ha provveduto in mezzo della nostra salvezza, è come che siamo tutti naufraghi in mezzo all'oceano, e Dio dice, qui c'è una barca di salvezza, e il suo nome è Gesù Cristo. Noi l'unica cosa che dobbiamo fare è credere e entrare nella barca, nel mezzo in cui Dio ha provveduto per noi. Ma se noi rifiutiamo questo mezzo di salvezza, e allora siamo in mezzo oceano e noi non possiamo essere salvati, perché è l'unico mezzo che Dio ha provveduto. Non dovevo provvedere altri, non c'era bisogno. Comprendiate? Dio non doveva fare 10 barche. Bastava uno. Non dovevamo mandare 10 messia a morire 10 volte. Bastava una. I uomini nel loro orgoglio non vogliono accettare questo. Anche molti cristiani loro, in America adesso c'è questa chiesa emergente, no? Si dice così. In cui molti dicono, sì, io credo in Gesù, però non credo nella Chiesa. Oh, ma questa è la vostra interpretazione, se uno vuole essere omosessuale va anche bene, o se uno vuole fare così, non ha importanza. Ma allora uno, io dico a queste persone, allora non devi chiamarti cristiano. Chiamati buddista, chiamati qualcos'altro, perché tu non sei cristiano, perché dichiara che Cristo è bugiardo. Ma l'orgoglio dell'uomo, l'uomo vuole lui, ma secondo me è così, secondo me Gesù non è l'unica via di salvezza. Questo è orgoglio, questo è non obbedire il Vangelo. E io so meglio di Dio. No, tu non sai meglio di Dio. E quindi con tutti coloro che non ubbidiscono al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, versetto 9, questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua presenza. Un'altra cosa su cui sto meditando in questi giorni è che nelle chiese non si parla più dell'inferno. E secondo me anche noi come credenti a volte possiamo perdere il fatto che la Bibbia dice che chi rigetta il Vangelo sarà condannato per sempre. Loro saranno giudicati per sempre. I testimoni di Geova dicono che gli empi saranno annichiliti, quindi cesseranno di esistere. Ma la Bibbia non dice questo. Infatti diversi sette dicono questo. I redenti avranno la vita eterna, alcuni sulla terra, alcuni in cielo, ma gli empi saranno annichiliti, quindi cesseranno di esistere. Ma la parola di Dio dice che saranno puniti. Questi saranno puniti con la distruzione eterna. E anche il nostro Signore ha detto che chi rigetta Lui andrà dove c'è stridore di denti e dove il verme non muore mai. Quindi pensate, le persone che oggi prendono in giro noi dicono, ma questi cretini di cristiani che credono in Gesù, che ne respingono Cristo, nel giorno di giudizio saranno davanti al trono di Dio e vedranno Lui con le sue cicatrici che Lui ha fatto anche per loro, perché la Bibbia dichiara che Cristo è morto per tutto il mondo. Lui ha sofferto, è morto anche per loro, coloro che lo respingono, che lo odiano. E loro vedranno questo amore, loro vedranno Dio nella sua gloria e secondo me diranno: che stolto, che scemo sono stato io. Quando quei credenti di Montebelluno mi parlavano di Dio e io li prendevo in giro, li mandavo a quel paese, e Cristo ha fatto tutto questo per me e io potevo appartenere a questa gloria, e adesso? Infatti questa parola eterna vuol dire, indovinate, eterna. La parola in greco è aionios, vuol dire eterno, per sempre. È buffo perché i testimoni di Giova dicono: no, ma questo vuol dire epoche. No, non vuol dire epoche, vuol dire tempo senza fine. E quando la Bibbia parla della vita eterna, quindi Zoe Ainos, nessuno mette in discussione che parla per sempre, ma è la stessa parola della distruzione eterna. Quindi significa sempre quello. Quando egli verrà in quel giorno per essere glorificati nei suoi santi e per essere ammirati in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Anche per questo noi preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degni di questa vocazione e porti a compimento tutto il beneplacito della sua bontà e l'opera della fede con potenza. Quindi la preghiera di Paolo qui alla fine non è che sarete degni di essere salvati, perché se siamo figli di Dio, quella è una cosa che è già fatto. Noi non possiamo aggiungere o togliere niente dalla salvezza e per la grazia, ma Paolo dice: io prego che voi potete essere degni di questa vocazione, perché sapete, fratelli, ognuno di noi siamo salvati per grazia, questo non è in discussione. Sapete che se tu sei nato di nuovo, anche se non cammini sempre in ubbidienza, anche se tu non cammini sempre nella vocazione che Dio ha per la tua vita, tu sarai salvato. Paolo in 1 Corinzi 3 dice che ognuno di noi saremo davanti al trono di Cristo, il trono Bema, e tutte le opere saranno giudicate. Conoscete questi passi, no? Se è fatto di paglia, fieno o legno, sarà arsa. Ma chi ha fatto delle cose preziose, oro, argento, pietre preziose, durerà. Paolo dice che un credente tutta la sua vita puoi costruirlo con fieno, con paglia. E Paolo dice: tutte quelle cose saranno bruciate, ma lui sarà salvato, come attraverso un muro di fiamma. Quindi noi come credenti possiamo sprecare tutta la nostra vita in cose materiali, in cose vane, in cose stupide. E noi saremo salvati perché siamo salvati per la grazia di Dio. Però possiamo non essere degni della vocazione che Dio ha per la nostra vita. Non possiamo adempiere. Perché ognuno di noi, Dio ci ha salvato e Dio ha un piano per la nostra vita. Un piano glorioso. Infatti qui Paolo, la sua preghiera è che voi potete compiere completamente tutto questo beneplacito, questo bel piano che Dio ha per la vostra vita. Notate, lui dice: anche per questo noi preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi ritenga degno di questa vocazione e porti a compimento, quindi porti a compimento nella nostra vita individuale, il beneplacito della sua bontà e l'opera della fede con potenza, affinché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù Cristo in voi e voi in Lui. Secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Quindi noi compiamo il piano di Dio nella nostra vita unicamente anche per la grazia di Dio. Ma possiamo collaborare o non collaborare? Io l'altro giorno stavo parlando con un fratello in Germania alla conferenza pastorale e parlavamo, sai, così tu per tu. E lui un po' diceva, ah, sai, a volte penso che è un po' non c'è grande frutto, diciamo, nel ministero che abbiamo dove lui è. E io ho cercato di incoraggiarlo e ho detto, guarda fratello, anche io tante volte dico, ma oh, io ho 50 anni, no? E lui mi dice, ma stai scherzando? Ma a Montebelluno c'è una bella comunità, ci sono anche nati diverse altre chiese della comunità là. Tipo che io mi devo vantare. E io ho detto, sì, è vero che il Signore sta facendo una grande opera, però io potevo fare molto di più. Devo fare molto di più. E non penso che nessuno di noi, quando arriveremo in paradiso, mamma mia, perché non ho guardato un po' più la televisione? O perché non sono andato, mamma mia, c'era quel saldo là e non ho comprato quella cosa. Non penso che nessuno in eternità diremo queste cose. Siete d'accordo? E quindi anche la mia età che va avanti, cioè rifletto di più, dice, ma Signore, mi devo consacrare di più, devo dedicare più di mio tempo, devo compiere questo piano, devo collaborare più con te in modo che tu puoi compiere il tuo piano nella mia vita, in modo che Gesù Cristo sia glorificato. E quindi la preghiera di Paolo è questo per i Tessalonicesi, che tutto il piano di Dio, la vocazione, no? Perché vocazione è la chiamata di Dio, non è la salvezza. Che Dio possa compiere tutto il suo piano nella vostra vita, che Cristo sarà glorificato in voi e voi in Lui. Perché sapete che noi abbiamo... anche Paolo dichiara che noi abbiamo il privilegio non solo di essere glorificato con Gesù, ma anche il privilegio di soffrire per il nome di Gesù. E quindi se tu stai soffrendo in questo periodo, magari il nemico vuole dire, vedi, Dio non è con te, ma se tu fossi un buon credente non dovresti soffrire queste cose, ma forse la tua sofferenza è proprio che Dio è con te. E quindi Paolo vuole incoraggiare questi credenti che, guarda, questa tribolazione, questa persecuzione è un segno che Dio è con voi, che Dio sta operando con voi. Amen. Quindi, mercoledì prossimo parleremo del rapimento, il ritorno di Gesù. Quindi se volete sapere il giorno e l'ora... Sto scherzando, perché nessuno sa il giorno e l'ora, giusto?